Possiamo andare a cominciare dunque la lettura delle prime pagine dei principali quotidiani di oggi. Di che si parla? Oggi è chiaro quello di cui si parla, perché tutti i quotidiani titolano con le elezioni regionali di ieri, anche se non è questa l'unica notizia, perché ce ne sono altre anche importanti che insomma poi vengono messe un po' in disparte, ma vedremo, sono degne di massima nota. Da ancora la questione ovviamente del 41 bis, su cui ci sono tutta una serie di novità interessanti, fino alle vicende dagli esteri, ma è abbastanza evidente insomma che tutti sono impegnati nell'analisi del voto. Elezioni che si sono concluse come era ampiamente previsto, cioè con la vittoria dei due candidati della destra sia nel Lazio che nella Lombardia, con percentuali anche probabilmente un pochino superiori rispetto a quella che ci si aspettava. C'è il grande problema, la grande questione dell'astensione. Per quanto mi riguarda, credo che bisogna sempre andarci molto cauti nel considerare questo dato, anche perché che sia la speranza di alcuni, chi non va a votare nella stragrande maggioranza dei casi non rappresenta una sorta di esercito di riserva pronto a fare la rivoluzione. Però insomma è chiaro che quando l'affluenza alle urne cala del 30% in 5 anni, con tutte le ragioni che sicuramente ci sono, però è un dato che non si può non tenere in considerazione. Nella nostra città ha votato un avente diritto su 3, e stiamo parlando di elezioni per una carica, quella di presidente della giunta regionale, che interessa un'istituzione come la regione, che non è mai stata forse particolarmente apprezzata da cittadine e cittadini, che sono evidentemente più legati, come dire, a una dimensione comunale probabilmente cittadina, e però dal consiglio, dalla giunta regionale passa il controllo della sanità, dalla giunta regionale passa il controllo del trasporto pubblico, passa una parte di controllo su un settore fondamentale dell'economia come il turismo, e quindi insomma chi governa la regione poi governa anche un sacco di soldi. E poi c'è ovviamente anche il tema su come si è andata l'opposizione. Anche questo sarà interessante vederlo, perché un'opposizione che molti dicono, anzi quasi tutti dicono sostanzialmente, non si è presentata, non si è fatta vedere, e questo sicuramente è vero, però porta un Partito Democratico che tutti davano per morto, qualcuno dà per morto anche adesso, che però supera in realtà addirittura il suo risultato, se non altro in termini percentuali, di 5 anni fa, mentre molto molto male vanno le due forze che solo appunto a settembre scorso si autocandidavano a sostituirlo, cioè il cosiddetto Terzo Polo e il Movimento 5 Stelle. Detto questo, andiamo a cominciare dando un'occhiata ai titoli, anzitutto dei quotidiani più diffusi. E come sempre, fra il Corriere della Sera e Repubblica ci sono delle differenti modalità di valutazione. Il Corriere della Sera, che ormai messo da settimane la grisaglia governativa, titola in maniera sobria ma netta: vittoria netta del centrodestra. Fontana confermata in Lombardia, Rocca conquista in Lazio, l'esecutivo rafforzato, dice Meloni, crolla l'affluenza. Fratelli d'Italia avanza, il primo partito, risale la Lega. Oddio, risale rispetto a cosa non si capisce, visto che ha perso la metà dei voti, se non di più, rispetto a 5 anni fa, ma le valutazioni di questo tipo sono sempre molto soggettive in Italia. Tiene Forza Italia, pure qui sarebbe interessante e capire che cosa significa il termine tenuta. Il PD recupera e al 20% frenano Terzo Polo e 5 Stelle. Beh, frenano di parecchio, visto che il Terzo Polo non raggiunge il 5% né in Lombardia né nel Lazio, e il Movimento 5 Stelle presente in Lombardia inesistente e nel Lazio non arriva al 9. Questi sono i dati numerici che uno deve tenere conto, di cui uno deve tenere conto. Poi ci si può lanciare nelle più ardite interpretazioni, ma tant'è. Poi sul Corriere, come li troveremo dappertutto, miriadi di commenti editoriali, e c'è questa quasi morbosa attenzione nei confronti dell'opposizione, e sia da parte dei commentatori sia da parte del governo, che è un po' curioso, perché insomma hai vinto, hai confermato la vittoria di settembre, come insomma era anche quasi automatico, crogiolati nella vittoria, e invece diciamo il governo parla per bocca di Lollobrigida, il cognato, per capirci, che dice: fra gli avversari c'è il vuoto politico. Insomma, sì, il suo primo interesse, quindi non è soltanto dalle nostre parti che c'è questa morbosa attenzione verso tutto quello che fa il PD. Poi in Lombardia, dove la candidatura della Moratti non è stata questo enorme successo che si poteva supporre, delusione Moratti, fuori dal Pirellone ma non mi ritiro, sollievo tra i democratici, fallita l'OPA su di noi, Calenda non ci sta a fare cosa, vi domanderete voi, me lo domando pure io, e però non... ecco, no, Calenda poi viene interpellato a pagina 15 per dire che lui non ha sbagliato niente, ma gli elettori hanno sbagliato. Può succedere, gli elettori spesso sbagliano, però non è che si avanti molto così. Vabbè, l'ha presa come al solito con grande sportività, ma del resto Calenda è così, ecco, lo conosciamo. Goffredo Buccini ci spiega cosa ci dicono le urne deserte, notando che il raffronto è impietoso, e in effetti insomma i dati ci dicono questo: in Lombardia ha votato il 41,7% degli aventi e delle aventi diritto al voto, 5 anni fa erano stati oltre il 70%. Si votava anche alle politiche, per carità, tutta una serie di note, ma insomma parliamo di crolli veri e propri. E nel Lazio uguale, dal 64% abbondante di 5 anni fa si è passati ieri al 37% e nella nostra città ancora peggio. Sì, si campa tranquillamente, tanti paesi, anzi nella maggior parte dei paesi industrializzati, l'affluenza alle urne, specie quando non si parla di elezioni nazionali, è grosso modo su questi livelli, però non si può neanche far finta di niente. È anche da segnalare che con un'affluenza così bassa, in realtà poi basta poco per ribaltare un risultato, nel senso, per lo stesso centrosinistra basterebbe riuscire a convincere ad andare al voto, tutto sommato una percentuale non altissima di persone per ribaltare il risultato. Comunque, questa è tutta la lunga pagina sulle elezioni del Corriere. Poi abbiamo Berlusconi, che prima delle elezioni si è lanciato in una lunga invettiva contro Zelensky, mettendo diciamo in grosso imbarazzo, per non dire altro, il governo e la Meloni. Kiev contro Berlusconi, la maggioranza risponde: noi con l'Ucraina. E qualcuno, diciamo anche forse meno elegante, ha detto chiaro e tondo: dice, vabbè, Berlusconi, lasciatelo lì, stiamo aspettando che muoia, il senso è questo. Nel frattempo, per evitare che faccia troppi danni, il governo si è ritirato dall'essere parte civile nel processo Ruby Ter, credo che sia. E intanto gli USA invitano gli americani a lasciare subito la Russia per timore di detenzioni illegali nel paese. Infine, il caso di Jacob Yankton, ex calciatore di Sampdoria Udinese, attualmente in forza a Praga, spero di non sbagliarmi, che fa coming out: sono gay, non voglio più nascondermi, ed è il primo caso di un giocatore così rilevante, diciamo, in attività. C'era stato qualche rarissimo caso in passato, insomma, ma sempre di... ma veramente rarissimi, di calciatori che poi o avevano già smesso di giocare oppure, insomma, non erano particolarmente famosi. Questo è il primo caso di una certa rilevanza, molto 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 coraggio da parte sua. Fra l'altro, credo che sia Janto slovacco, se non vado errato, quindi insomma pure di un paese dove, diciamo, la politica locale non è che sia particolarmente ben disposta nei confronti di questi temi. Dal Corriere a Repubblica, qui il titolo è sempre a 9 colonne: urne vuote, vince Meloni. E piazze piene, no, solo urne vuote, per parafrasare antichi slogan. Nel voto con l'affluenza più bassa di sempre, la destra conquista valanga Lombardia e Lazio, Fontana e Rocca governatori con oltre il 50%, Fratelli d'Italia primo partito ovunque, al palo Lega e Forza Italia, flop del terzo polo con Moratti, fallita l'OPA dei 5 Stelle sul PD, diciamo questo per i pochi che magari non masticano questi modi di dire giornalistici che poi prendono piede. L'OPA sarebbe il tentativo di scalata in borsa a una società che poi immagine che poi è stata trasposta alla politica ormai da tempo. Comunque è fallita, mi pare anche abbastanza decisamente. È fallita l'OPA di 5 Stelle sul PD, che si conferma prima forza del centro-sinistra. E qui sono tutti i commenti sulle elezioni. E diciamo di diverso c'è soltanto la cronaca del Super Bowl di domenica scorsa, il più grande evento televisivo del pianeta e anche uno degli eventi sportivi più importanti, dove però a brillare, secondo Repubblica, è stato lo show dell'intervallo, dove dove Rihanna ha cantato con il pancione. E poi dall'Iran, scusate, qua siamo tutti un pochino così in questi giorni, Campedelli sbarre nella mia stanza di CT a Teheran. Vabbè, succede se vai a allenare da quelle parti. Campedelli sarebbe Alessandra Campedelli, allenatrice trentina della nazionale di volley femminile dell'Iran, che ha rifiutato il rinnovo. Non c'è rispetto per la donna e per la vita. Il Miano da CT a Teheran in una stanza con le sbarre. Beh, diciamo, se ne è accorta con calma, ma l'importante è che se ne sia accorta. Ecco, non è che un anno fa la situazione fosse molto migliore, però magari uno non le sa certe cose, va lì, capisce e poi torna dicendo sì, in effetti la situazione è veramente ignobile. E diciamo maree di commenti, fra cui segnaliamo però, perché ci interessa in particolare, quello di Antonio Fraschilla, che scrive: torna la destra di Storace e Batman. Perché sì, tutto questo, diciamo, è rimasto un po' nell'ombra in una campagna elettorale con molto fair play, in cui si è parlato quasi di niente, però sul tema della sanità non si è ricordato che la sanità laziale, diciamo, con tutti i suoi problemi, tutte le sue criticità, si è dovuta risollevare 10 anni fa da un buco nero gigantesco che era stato scavato da appunto la destra, la vecchia destra che ha riconquistato la regione, scrive Antonio Fraschilla. Però insomma un dato che non è stato particolarmente cavalcato nella campagna elettorale, abbastanza curioso. E scrive Fraschilla: sono stati i volti delle giunte e delle maggioranze di centrodestra che tra Regione e Campidoglio hanno comandato negli anni d'oro dei vari Alemanno, Storace e Polverini, protagonisti di stagioni segnate da polemiche, scandali, sprechi, buchi di bilancio, eccetera, eccetera, e che hanno e indagini che hanno travolto queste amministrazioni e il loro seguito. Ma adesso, dopo 10 anni e oltre, senza molto clamore, salendo nel frattempo sul carro giusto, che in fondo si chiama Lega o Fratelli d'Italia, stanno risalendo sulla scena che conta. Vabbè, fra 5 anni ci troveremo di nuovo col buco di prima. E stanno, alcuni restando magari nell'ombra, altri invece tornando direttamente a guidare tolde di comando che contano nel Lazio. E quindi si passa dalla dinastia dei Gramazio all'ex parà della Folgore Cangemi, già braccio destro della Polverini in regione, l'ex assessore comunale Fabrizio Ghera. Insomma, ci sarà da divertirsi, si fa per dire. Così la Repubblica. Il manifesto: addio alle urne, la destra vince le elezioni regionali nel Lazio e in Lombardia con Rocca e Fontana nel vuoto della partecipazione, record di astensione, va a votare poco più di un elettore su 3 con punte di 1 su 4 nelle periferie. Fratelli d'Italia padrone della coalizione, centrosinistra sparito e abbandonato ma subito litigioso, debacle per Calenda e Conte. E vabbè, diciamo la solita iniezione di ottimismo del manifesto. E poi Andrea Fabozzi parla di una fuga record di presidenti senza popolo. Giuliano Santoro intervista Domenico De Masi, che diciamo si sta un po' smarcando dal suo vecchio ruolo di, come dire, intellettuale di riferimento del Movimento 5 Stelle. Adesso aspirerebbe a fare l'intellettuale di riferimento un po' di tutta l'opposizione, le figuracce di Berlusconi. Poi diciamo le altre notizie che pure ci sono, diamo merito al manifesto che ci ricorda che il mondo poi continua a girare. C'è il sisma in Turchia e in Siria, le cifre si fanno di giorno in giorno più spaventose, le cifre ufficiali, 36.000 vittime, il bilancio dei morti a una settimana dal sisma, e in Turchia le prime vittime del post-sisma sono proprio i siriani. E il governo ne ha fatto un perfetto capro espiatorio. Poi i palloni, anzi gli oggetti non identificati sul cielo statunitense, tolleranza zero per i palloni sugli USA. Gli USA abbattono il quarto oggetto non identificato sul lago Huron. Pentagono e CIA indagano sulla provenienza. E poi c'è stato un incontro molto importante fra Biden e il neo presidente brasiliano Lula. Quindi il caso Regeni, con la Premier Meloni e il ministro degli esteri italiani che sono stati convocati dal GUP di Roma come testimoni sul caso Regeni. Infine Alfredo Cospito accetta gli integratori in attesa della Corte. Ha ricominciato a prendere gli integratori che aveva sospeso da qualche giorno Alfredo Cospito, dopo che l'avvocato generale della Cassazione si è pronunciato per la revoca del 41 bis a cui è sottoposto, in attesa del 24 febbraio, giorno del giudizio. Infine dall'Iran, Mohammed Rasulov, libero dopo 7 mesi. Si tratta della storia del grande regista iraniano, la cui vicenda giudiziaria è cominciata nel lontano ormai 2011. Avvenire, tutto a destra, urne e vuote. In Lombardia Fontana vince quasi doppiando il principale avversario, nel Lazio è svolta a prevalere Rocca, ma allarme e astensione, vota solo il 40%, a Roma il 33%. La Premier condivide il risultato con gli alleati, Salvini è soddisfatto della tenuta, il PD si consola, il secondo partito. E poi la voragine che dobbiamo tutti vedere è il commento di Danilo Paolini, che parla dell'astensionismo dirompente. Due gli editoriali che però non si occupano di queste questioni. C'è Ferdinando Camon o Camon, che dir si voglia, che parla della giusta umanità e della lotta ai corrotti, tra le macerie, respiri e verità. Si parla ovviamente di quanto è avvenuto e sta avvenendo in Turchia e Siria, e soprattutto parla delle enormi responsabilità del governo e dei costruttori. Fra l'altro bisognerebbe ricordare, a proposito di questa questione che viene molto ricordata adesso, che il grande movimento di Gezi Park, che poi fu represso nel sangue da Erdogan, era un movimento nato come un movimento contro la speculazione edilizia, un movimento che si batteva per evitare che Gezi Park fosse oggetto dell'ennesima mega speculazione immobiliare targata Erdogan. Finì nel sangue e abbiamo visto poi qualche anno dopo come sta andando a finire adesso. E poi Riccardo Redaelli, sempre a proposito del terremoto, scrive: soccorrere a prescindere, aiuto ai siriani, obiezioni insostenibili. Sì, Redaelli chiede che si sblocchino gli aiuti umanitari di là delle sanzioni che puniscono il regime del dittatore siriano Bashar al-Assad. È giusto pensare e dire tutto il peggio sul crudele dittatore siriano, ma è altrettanto inevitabile sottolineare come le sanzioni imposte dall'Occidente in questi anni abbiano colpito duramente più una popolazione civile già provata da un decennio di guerra civile che l'elite al potere. Così l'intervento di Redaelli. Poi abbiamo da Catania: i giudici bocciano il governo, i naufraghi vanno assistiti, il caso dello sbarco selettivo e dei profughi definiti un carico residuale. Sempre dalla Turchia e dalla Siria, Avvenire ci informa che in realtà i morti non sono 36.000 quelli ufficiali, come segnala il manifesto, ma sono 41.000, e stiamo parlando dei dati di ieri sera. Ogni giorno, anzi ogni ora, aumentano. Berlusconi, che continua a fare qualche disastro nonostante l'età avanzata, Kiev si indigna per Berlusconi e Meloni lo salva sul Ruby Ter. Quindi abbiamo il caso del suicidio assistito di una donna afflitta da una gravissima forma di morbo di Parkinson. Il PM assolve subito il suicidio assistito, scrive Francesco Ognibene. E poi anche Avvenire continua a seguire, va detto con molta attenzione, il caso di Alfredo Cospito. Cospito ora mangia yogurt e integratori. Così la prima pagina di Avvenire. Del Foglio, della prima pagina del Foglio, come sempre, insomma, è abbastanza complicato dire, quindi leggeremo magari più tardi diversi articoli interessanti, anche per quanto riguarda, anzi, anche se non soprattutto per quanto riguarda la questione, le questioni relative al 41 bis. Altre prime pagine che ci mancano da segnalare, sicuramente quella del Messaggero, che stava qua sotto, eccola qui. Il Messaggero si occupa giustamente della sua città e della sua regione. La regione Lazio va a destra. Francesco Rocca è il nuovo presidente. Fratelli d'Italia vola, Forza Italia e Lega tengono, governo più stabile, dice la Meloni. Insomma, Messaggero è completamente embedded con la nuova giunta, quella che sarà la nuova giunta regionale. L'editoriale afferma di un vecchio sodale, se non della Meloni, che era troppo giovane ai suoi tempi, sicuramente, diciamo, della classe dirigente di Fratelli d'Italia, uscita dalla Voce della Fogna e altri luoghi del genere. Alessandro Campi, che è molto contento, dice: un voto che dà forza all'azione del governo, il centrodestra unito. Poi, diciamo, più perifericamente si nota anche che il partito di chi non ha scelto è maggioranza, una maggioranza competente assoluta. E Mario Aiello che scrive: le urne vuote e lo schiaffo all'autonomia. Va bene, e questo era la prima pagina del Messaggero. Diciamo, vi lascio immaginare i titoli dei quotidiani di destra, sobri, ecco, come di consueto. I titoli, chiudiamo con i quotidiani che si occupano di giustizia. Il Riformista scrive: Lazio e Lombardia alla destra, Meloni batte la sinistra, il PD batte i 5 Stelle. E ancora va segnalato, c'è molta attenzione, diciamo, per il PD sul Riformista. Nel Lazio D'Amato al 36%, in Lombardia Maiorino sfiora il 33%. Restiamo la principale forza d'opposizione, dice Letta. Chi ha tentato l'OPA contro di noi ne esce a pezzi, sempre questa famosa OPA. E poi c'è il direttore Piero Sansonetti che si rivolge direttamente a Alfredo Cospito per dirgli: caro Cospito, adesso sospendi il digiuno, dopo il parere favorevole del procuratore generale della Cassazione. Il dubbio: vince Meloni, ma a stravincere è l'astensionismo, tutto come previsto. Lombardia e Lazio vanno al centrodestra con appena il 40% di affluenza. Anche qui si parla dell'uscita pro Putin di Giorgia, l'uscita pro Putin di Silvio, scusate, il disagio di Giorgia dopo le parole del cavaliere Berlusconi su Zelensky. Ben due articoli su Cospito e il 41 bis, quello di Valentina Stella che parla dell'ipotesi delle toghe, l'exit strategy per Cospito, sospendere il 41 bis per motivi di salute, dopo che giovedì scorso il ministro della giustizia Nordio ha rigettato la richiesta di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Il destino dell'anarchico è passato nelle mani della Cassazione. Il 24 febbraio è fissata la Camera di Consiglio sul ricorso presentato a fine dicembre dal suo avvocato contro l'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza aveva confermato il regime speciale. Quello che già si sa è che l'8 febbraio l'avvocato generale presso la Suprema Corte, Pietro Gaeta, e il PG Salvato hanno depositato una memoria di 14 pagine in cui annullano, con un rinvio per un nuovo esame, la decisione assunta dal Tribunale di Sorveglianza di Roma. Risultano fondate, si legge, le censure difensive che denunciano apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla dimostrazione dei collegamenti del Cospito con l'organizzazione criminale di appartenenza. L'altro articolo è quello di Enrico Novi che parla del Moloch populista. Pure sull'anarchico la politica si è arresa alla supplenza della magistratura. Chi provvederà, si chiede Novi, la Cassazione o i giudici di sorveglianza, e quando? Sta di fatto che il destino di Alfredo Cospito, la sua permanenza al 41 bis, la sua sopravvivenza, non è più nelle mani della politica, forse non lo è mai stato. In fondo Nordio lo ha lasciato intendere fin dal suo primo vero atto pubblico sulla vicenda. E vabbè, è tutto giustissimo, ma tutto questo ci consegna anche un governo i cui afflati riformisti, se c'erano, e innovativi cadono in maniera, sono caduti in maniera, come dire, molto 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 rapida. Ci aspettano chissà se 5 anni o di meno, insomma, ma il modello di governo diciamo della destra innovativa e popolare è quello che abbiamo conosciuto qui da queste parti, degli Storace, delle Polverini, di Alemanno. Va bene, detto questo, sperando di sbagliarci, però insomma mi pare che tutte le i presupposti purtroppo ci siano, possiamo chiudere la prima parte della nostra rassegna stampa mattutina quando sono trascorsi 5 minuti dopo le 10. Breve intermezzo musicale, c'è una cantante discreta che sta avvenendo e poi vedremo gli articoli all'interno dei quotidiani.
They say into your early life romance came, and in this heart of yours burned a flame, a flame that flickered one day and died away. Then with disillusion deep in your eyes, you learn that fools in love soon grow wise. The years have changed you somehow, I see you now. Smoking, drinking, never thinking of tomorrow. Nonchalant, diamonds shining, dancing, dining with some man in a restaurant. Is that all you really want? No. Sophisticated lady, I know you miss the love you lost. And when nobody's nigh, you cry. Is that all you really want? want no sophisticated lady. I know you miss the love you sophisticated lady, you cry.
Allora, Billie Holiday, Sophisticated Lady, 9-10 minuti primi all'ascolto di Radio Onda Rossa in questo martedì 14 di febbraio 2023. Passiamo alla seconda parte della nostra rassegna stampa, quella dedicata agli articoli all'interno dei principali quotidiani di oggi. Come detto, un po' complicato e risulta anche noioso, diciamo, cercare di orientarsi in mezzo al mare magnum delle interpretazioni e valutazioni del voto. Insomma, cerchiamo di fare il possibile. Per il Corriere della Sera, il Corriere della Sera ci ricorda che se qualcuno, diciamo, sta già in crisi d'astinenza da sondaggi elettorali e quant'altro, sì, le prossime elezioni sono solo il 2 e il 3 aprile prossimo, quindi manca un mese e mezzo e si vota per le regionali del Friuli Venezia Giulia, quindi tranquilli. Che cos'altro ci sono? Le varie, appunto, pagine su come sono andate le elezioni, ma diciamo, magari le andiamo a guardare su Repubblica. E il Corriere è molto molto embedded proprio in linea generale, così, diciamo, per fare magari un sorriso, possiamo segnalare l'intervista di Carlo Calenda, che di fronte, diciamo, al brutto risultato, perché gli sconfitti di questa tornata elettorale sono sicuramente il Terzo Polo e i 5 Stelle, la destra ha trionfato, il PD è andato comunque, il PD e il centrosinistra, insomma, è andato comunque meglio in termini percentuali di quanto avesse fatto 5 anni fa. Chi ha perso, insomma, evidentemente sono loro e i 5 Stelle, ma è il destino cinico e baro. Abbiamo perso, dice Calenda. Beh, su questo c'è poco da dire. I candidati erano giusti, però è stato un voto da tifosi. E cerca un alibi? No, assolutamente. per carità. Però tante. La giornalista a un certo punto, di fronte alle sue lamentazioni, dice: ma insomma, hanno sbagliato gli elettori? Sì, non ho il timore di dirlo. È la maledizione italiana, si vota per appartenenza. Sono di destra, voto la destra, sono di sinistra, voto la sinistra, prescindendo dal candidato e dalle qualità delle sue proposte. E poi mi lamento di chi governa. Però gli elettori sono questi, insomma, o si cambiano. Fra l'altro, poi non si capisce quando invece le elezioni vanno bene con gli stessi elettori. Vabbè, lasciamo Calenda alla sua pacata riflessione. E che cos'altro abbiamo a pagina 17? Da Bruxelles a Washington, gli alleati in soccorso di Meloni, in soccorso fra virgolette, si parla appunto di delle mosse della diplomazia internazionale che cercano di aiutare la Meloni dopo i disastri comunicativi di Berlusconi di qualche giorno fa. Palazzo Chigi al lavoro con le cancellerie straniere, confermato il viaggio a Kiev. Nel frattempo, nel tentativo appunto di dare un contentino a Berlusconi, il governo ha revocato la costituzione di parte civile al processo Rubiter. E poi che cos'altro? Non molto altro in realtà dall'Italia. Dagli esteri abbiamo la grande manifestazione che si è svolta in Israele contro Netanyahu, a pagina 22, 100.000 in piazza contro Bibi, salviamo la democrazia, in Israele sciopero generale mentre passa alla Knesset la contestata riforma della giustizia. Poi dalla Gran Bretagna, shock nel Regno Unito, 16 anni, trans uccisa a coltellate, arrestati due quindicenni. Il padre denuncia, a scuola la bullizzavano, temevo le succedesse qualcosa. La storia appunto è questa, è quella di questa ragazza, Brianna Gay, massacrata a coltellate sabato pomeriggio in un parco di Coolchet, un villaggio benestante nel Cheshire fra Liverpool e Manchester. Un attacco mirato, dice la polizia, dopo che Brianna per lungo tempo era stata vittima di bullismo e vessazioni a scuola. Questo dalla Gran Bretagna, poi che cos'altro? Sul caso, sulla sorte di Alfredo Cospito, di cui si parla a pagina 26, sempre per quanto riguarda, diciamo, il premio Pilato, che in questi giorni ha avuto un boom di iscrizioni, ci si iscrive sicuramente anche il comitato di bioetica, che ha fatto sapere che non tocca, non gli tocca pronunciarsi sul suo caso, sul caso di Alfredo Cospito. E le cronache romane le leggiamo più tardi. E poi abbiamo grande spazio per le dichiarazioni di Jakub Janto, o ceco, non slovacco, come ho detto erroneamente prima. Sono gay, basta nascondermi. Janto è la scelta del coming out. L'ex di Sampdoria Udinese l'ha fatto su Instagram, prima l'ha annunciato al mister e ai compagni, e ci sono anche alcuni precedenti famosi, dalla leggendaria Martina Navratilova fino a Tom Daley, oro nei tuffi alle Olimpiadi di Tokyo, e tutti non calciatori. Ci sono delle calciatrici, ma calciatori, insomma, no, è un caso abbastanza, è più unico che raro. Bene, e questo per quanto riguarda la lettura del Corriere. Diamo ora un'occhiata a Repubblica, qui magari ci addentriamo un po' di più nell'analisi del voto, insomma, ma sempre cum grano salis, e andiamo a vedere magari quello che probabilmente è il dato più rilevante, cioè l'affluenza bassissima e l'astensione. Ecco, ne parla il sondaggista Antonio Noto, volto familiare a chi, diciamo, fra le sue perversioni ha la visione di tutte le varie maratone elettorali in giro per le TV. E dice Noto: è un dato da record certamente quello dell'astensione, credo che sia il prodotto indiretto del fatto che la campagna elettorale è stata breve e sottotono, senza il grande coinvolgimento dei leader nazionali. E il dato non è aggravato dal fatto, chiede la giornalista, che la fuga dalle urne si verifichi in due grandi regioni come la Lombardia e il Lazio, dove pure la politica dovrebbe essere di casa, forse proprio per questo ci verrebbe da dire, a noi. È vero, risponde Nodo, ma la formazione del consenso non si genera solo su variabili di ordine politico, ma anche emotivo. E questa campagna non ha avuto questa caratteristica, non ha suscitato passione. Di conseguenza ha votato solo l'elettorato ideologizzato, sempre che si possa utilizzare questo termine. E sappiamo che il 50% degli italiani oggi non si sente né di destra né di sinistra. Non ha dubbi, cerca di incalzarlo la giornalista, il meloniano Lollobrigida, nel dire che è mancata la sinistra. Lei sottoscriverebbe questa lettura. Tutto sommato il PD ha retto bene. Il problema è più per il Movimento 5 Stelle, che storicamente alle amministrative ottiene risultati più bassi. Ma visti i risultati che premiano la destra, non si può dire che l'astensione venga da quell'area. Concordo, anche se è vero che la bassa affluenza al voto ha riguardato gli elettori di tutti i partiti. La disaffezione si concentra tuttavia in misura maggiore ovviamente in quelli che non sono ritenuti vincenti alle regionali. E poi la conclusione, che secondo me va molto molto rimarcata: se così pochi elettori hanno votato, chiede infine la giornalista, questo non rende fragili i due futuri governatori della destra? Hanno vinto, sì, ma con poche truppe alle spalle. Direi di no, risponde laconicamente Noto. Già da domani si saranno dimenticati tutti di quanti voti hanno ottenuto i presidenti, esattamente come è successo nelle altre passate elezioni in cui ha partecipato meno del 50% degli aventi diritti al voto. Insomma, va bene rimarcare questo dato, ma poi la questione sono le proposte politiche che tutti bisogna dare al di dentro o al di fuori, magari meglio del recinto istituzionale. Grande spazio ovviamente, questo ci riguarda più da vicino, per le elezioni nel Lazio, a pagina 8 e a pagina 9, con l'effetto Giorgia che trascina Rocca. La prima grana sarà sulla sanità, la scalata del partito del Premier, che era all'8,7% nel 2018 e oggi sfiora il 34%, il centrodestra al 53%. E Rampelli, che era un po' il candidato in pectore, ma poi per tutta una serie di faide interne alla destra, diciamo, è stato trombato, possiamo dirlo, insomma, anche se il termine non è elegante. Dice: io candidato era troppo facile, a noi le cose facili non piacciono. Vabbè, va detto che insomma, è signorile la sua presa di posizione. E poi dall'altra parte il centrosinistra, con l'eredità di Zingaretti che fa da zavorra a D'Amato, e lui che dice: 5 Stelle sono i veri sconfitti, siamo riusciti a ottenere una percentuale migliore nel 2018, allora però è stata sufficiente per la vittoria e oggi no. E poi su queste due pagine risuona anche il pezzo che abbiamo letto all'inizio, quello di Antonio Fraschilla, da Storace a Batman, la vecchia destra che riconquista la regione, il ritorno dei nomi, dei casi, la Lady ASL in mondo di mezzo per la sanità, in corsa per un posto in giunta Mattei, ex commensale di Carminati. E che cos'altro abbiamo? I grandi sconfitti, che sono appunto, secondo tutti, il terzo polo e i 5 Stelle. Prima il terzo polo, su cui peraltro un giornale come Repubblica ha insomma abbastanza investito, dopo il tracollo scintille fra i centristi, ma Calenda avanti col partito unico, lascia con un tweet il segretario lombardo di Azione: risultato fallimentare, le nostre scelte incomprensibili. E poi c'è un'intervista alla deputata renziana Elena Bonetti che dice: è vero, abbiamo perso, ma le alleanze non servono. Beh, insomma, certo, a meno che uno non riesca a raggiungere il 50% da soli, forse un pochino servono. Dall'altra parte i 5 Stelle, con Conte che perde, attacca, e il PD guarda noi, ma ha poco da brindare. Vabbè, specchio riflesso. Quindi quello che è stata la notizia principale fino a ieri, ovvero sia il dopo Sanremo. In Rai inizia il braccio di ferro su Fuortes, niente blitz, sarà guerra di logoramento, la premier vuole evitare un'epurazione plateale e l'amministratore delegato può contare sull'appoggio del Colle. Il bivio sarà il voto sul piano industriale. E poi abbiamo, diciamo, un tempo gli editti bulgari li faceva Berlusconi, adesso più modestamente li fa il deputato di Forza Italia, anche vicepresidente della Camera, Giorgio Mulè, che dice che un ricambio al festival è d'obbligo. Certo, è difficile fare un ricambio per una manifestazione che fa il 60 e passa per cento di share ed è appunto credo seconda solo giusto al Super Bowl e a poco altro per quanto riguarda il panorama televisivo internazionale. Ma tant'è, poi diciamo con l'editto bulgaro non ha portato molta fortuna in realtà a chi lo faceva. E ha dato, fra l'altro, diede all'epoca una grossa arma in mano a un'opposizione che era abbastanza incapace di fare l'opposizione. Chissà se impareranno dei loro errori questi della destra, ma c'è da dubitarne. Poi abbiamo i dati macroeconomici a pagina 17. L'Europa evita la recessione, l'Italia cresce di più. Alzate le stime, il nostro paese ha più 0,8% quest'anno, ma nel 2024 tornerà fanalino di coda. Il 2024. E Gentiloni, che come sapete è commissario europeo all'economia, dice sul recovery fund modifiche motivate e mirate. Tutto questo mentre la Meloni accentra a Palazzo Chigi la macchina del PNRR, la nuova struttura con più uomini e potere risponderà a Fitto. Beh, allora sì che c'è da stare tranquilli. Via lo spoil system dei tecnici di Draghi. E fuori dall'Italia abbiamo un reportage dalla Moldavia, nella Moldavia che sogna l'Unione Europea ma teme il golpe, Putin fallirà, il governo è caduto e circolano voci di miliziani ceceni pronti all'azione, c'è chi vuole l'unione con Bucarest. E dall'altra parte l'assalto a Bakhmut, si arena nel villaggio di Sacche e Vanzetti, qui stiamo ovviamente sul fronte di guerra, la città assediata dai russi allo stremo, ma Kiev non vuole cedere alla vigilia del 24 anniversario dell'invasione. Diciamo l'offensiva russa che si diceva essere lì per iniziare, in realtà pare che sia già iniziato ormai da diversi giorni. Su tutto il fronte la pressione delle truppe di Mosca cresce, ma il numero dei militari impiegati è insufficiente a scardinare le linee di difesa ucraine, scrive Repubblica. Infine l'intervista a Alessandra Campedelli, ex CT della nazionale di volley femminile iraniana, che ha rifiutato il rinnovo del contratto. Non c'è rispetto per la donna e per lei. Meglio tardi che mai. Lunga intervista in cui racconta un po' la sua esperienza di un anno. Ho dovuto imparare ad adeguare i miei comportamenti al mondo che avevo intorno, anche nella comunicazione verbale. Ho dovuto imparare a sorridere davanti a situazioni per me incomprensibili. E poi dice: avvertivo differenze di trattamento fra uomini e donne. Gli allenatori della nazionale maschile vivevano a pochi metri di distanza all'Olympic Hotel 5 Stelle. Per accordi con la federazione dovevo sempre indossare l'hijab e uscire con braccia e gambe coperte. La cosa più difficile da accettare però è stata il perché io dovessi indossarla anche quando ci trovavamo al di fuori dell'Iran. Io credo di aver fatto davvero tanto per andare incontro alla loro cultura. Loro non hanno fatto nulla per venire incontro a me, solo parole e promesse. Dice a un certo punto: perché è andata lì? Perché l'idea della federazione volley di Teheran era quella di far sviluppare le nazionali seniores. Il volley ha una grande tradizione in Iran e ha un'ottima nazionale maschile. Le cose sono cambiate subito, è stata forse un'operazione di sport washing. Beh, va bene, diciamo, la Campedelli molto puntuale a un certo punto. Diamo tempo al tempo, alla fine poi tutti si accorgono di certe cose prima o dopo. Va bene, questa con questo possiamo chiudere anche la lettura di Repubblica e passiamo fra pochissimo alle altre testate che ci rimangono. Allora, 9:33 all'ascolto sempre di Radio Onda Rossa in questo martedì 14 di febbraio 2023, conclusa la lettura della Repubblica e del Corriere, passiamo adesso al manifesto. Anche il manifesto, c'è bisogno di dirlo, apre con l'analisi del voto. Qui diciamo l'accento, così come vedremo anche su Avvenire e soprattutto sull'astensione, addio alle urne, mai così pochi elettori, la destra prima nel vuoto, ma la crisi è di sistema. Nel Lazio Rocca oltre il 50%, D'Alema attacca i 5 Stelle, loro, D'Amato attacca i 5 Stelle, che sono freudiano, il mio lapsus, loro i veri sconfitti. L'ex assessore PD, ho fatto meglio di Zingaretti, è vero, ho preso più voti di Zingaretti, ma ha pesato l'onda lunga delle politiche, flop di Donatella Bianchi all'11%. Poi diciamo varie altre un altro paio di pagine di analisi e quindi si passa alle altre questioni. La prima è il caso Regeni. Omicidio Regeni, leggiamo a pagina 6. Il giudice convoca Meloni e Tajani. La premier e il ministro degli esteri devono riferire sulle promesse di collaborazione fatte dal presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi. Poi, sempre cose di casa nostra, Alfredo Cospito, qui a scrivere Eleonora Martini, accetta gli integratori in attesa della Cassazione. L'anarchico aspetta l'udienza del 24 febbraio dopo che il procuratore generale ha chiesto la revoca del 41 bis e l'associazione Antigone interviene nell'udienza in consulta contro l'ex Cirielli. Quindi insomma c'è pure tutta una battaglia legale, diciamo, di ambito generale, non di poco conto. Mario Di Vito parla dei tanti presidi in solidarietà che si svolgono in tutto il mondo, da Milano all'Indonesia. Domani prevista un'iniziativa ad Atene. Quindi altre elezioni, stavolta a Berlino, in Germania, ne parla Sebastiano Canetta, pagina 11, la CDU, i democristiani, sfonda a Berlino nella replica del voto locale. Il candidato sindaco dei democristiani arriva al 28,2%, ma vincere l'astensione crollata al 63%. Vincere l'astensione, la partecipazione è crollata al 63%. Lì crolla al 63%, la partecipazione da noi crolla al 40%. Una bella differenza. Al vie le trattative con Verdi e socialdemocratici, arrivati a secondi a pari merito per il nuovo governo della città. Poi abbiamo altre elezioni a Cipro, dove il nuovo presidente della Repubblica è Nikos Christodoulidis, centrista, nuovo presidente per la riunificazione. Infine, da Madrid, in difesa della sanità pubblica, a Madrid una marea contro il governo di destra, la sinistra ci punta in vista delle elezioni del 28 di maggio. Per la seconda volta in soli 3 mesi le strade madrilene sono state attraversate da una grande manifestazione a difesa della sanità pubblica. 250.000 persone, si parla di 250.000 persone, comunque una cifra davvero incredibile. Quindi che cosa abbiamo? La guerra in Ucraina, Donetsk nelle tane col fuoco acceso aspettando l'offensiva, neve e meno 10 gradi fuori, rischiose stufe artigianali negli scantinati, scrive Sabato Angeli. Gli ucraini escono solo per gli aiuti mentre i cannoni si avvicinano. Tra piccole avanzate e più piccole ritirate, il fronte è come quello di un mese fa, dopo un anno di guerra. E poi abbiamo l'incontro fra il presidente brasiliano Lula e quello statunitense Biden. Voglio un G20 per la pace, dice Lula, la proposta. Paesi neutrali con le carte in regola per provare a negoziare la fine delle ostilità. Ancora abbiamo Michele Giorgio che parla della grande manifestazione contro Netanyahu, in 80.000, Repubblica diceva 100.000, insomma i numeri sono questi, molto alti. In 80.000 contro la giustizia di Netanyahu, protesta a Gerusalemme e in Parlamento dopo i primi passi della riforma della magistratura e l'indebolimento della Corte Suprema. Il presidente israeliano Herzog tenta la via del dialogo, ma la destra chiude. E poi ancora dalla vicina Siria, macerie infinite, le definisce Chiara Crociati, la Siria esausta e la guerra detta la logica degli aiuti, milioni senza case, infrastrutture collassate, ora il rischio sono le cosiddette morti indirette. Ancora bloccato il convoglio curdo diretto ad Aleppo, Damasco vuole il contenuto.
Murat Çınar ci parla dei rifugiati siriani discriminati tre volte, che sono già il capro espiatorio di Ankara, privati dei soccorsi, vittime di linciaggi e costretti a pagare per gli spostamenti, costretti a pagare gli spostamenti che per i turchi sono grati. La denuncia di ONG e sindacati picchiati da gang nazionaliste ed esclusi dai soccorsi. Infine, dagli esteri, ancora dal Nicaragua: non lascio il paese, il vescovo rifiuta il volo svuota celle, una sorta di amnistia da parte di Ortega nei confronti di tutta una serie di detenuti politici che però avrebbero pagato la liberazione con l'esilio. Il vescovo rifiuta il volo svuotacelle e prende 26 anni. In Nicaragua, Monsignor Rolando Alvarez non si imbarca e viene condannato. L'espulsione del religioso si ferma sulla scaletta ed è seguita da una sentenza tombale. Così il Nicaragua. Ancora dal Iran: finalmente libero Mohammed Rasulov dopo 7 mesi di prigionia in Iran, ma per l'avvocato del cineasta è una sospensione temporanea. Accusato di propaganda antiregime dal 2011 insieme a un altro grande esponente della cinematografia iraniana, Jafar Panahi. E l'ultima pagina dagli Stati Uniti, la firma Luca Celada, Fahrenheit 451 negli Stati Uniti d'America. In Florida, scrive Celada, scompaiono i libri dagli scaffali. Con le nuove leggi di Ron DeSantis, il governatore della Florida, accreditato come il più probabile candidato repubblicano alle elezioni presidenziali del 2024, con le nuove leggi di Ron DeSantis diventa reato affrontare a scuola temi LGBT e far sentire in colpa gli studenti bianchi per il passato schiavista. Modificati in tutto il paese i corsi liceali di African American Studies, protestano attivisti e intellettuali, è stato fatto per adeguarsi agli standard di Miami. Con questo chiudiamo la lettura del manifesto e possiamo passare alla lettura di Avvenire. Allora, per quanto riguarda Avvenire, io direi che a questo punto, diciamo, la pagina politica interna possiamo anche passarla tranquillamente e andare al sisma fra Turchia e Siria, di cui Avvenire si occupa a pagina 7. Il conto delle vittime supera le 41.000, i soccorritori ormai vicini allo stop. Salvato ad Hatay dopo 182 ore un ragazzo di 13 anni, donna viva ad Antiochia dopo 178 ore. L'ONU, ormai ad Aleppo la fase di salvataggio si sta esaurendo, si passerà a quella umanitaria. E ancora, anche qui, come già fatto Murat Çınar sul manifesto, si parla di Erdogan che va a caccia dei capri espiatori, in prigione 114 imprenditori, quindi una volta sono i siriani che ci rubano gli aiuti, una volta sono i curdi che sono comunque terroristi, una volta sono qualche imprenditore, diciamo, di piccola taglia su cui far ricadere la vergogna dei condoni edilizi. Tutto questo in previsione delle elezioni che a questo punto non è neanche sicuro che si tengano il prossimo maggio. Erano state anticipate da Erdogan, ma chi lo sa. Comunque, in prigione 114 imprenditori, in cella anche chi pubblica sui social post ostili, arrestati però anche falsi operatori e saccheggiatori degli edifici devastati. Quindi anche su Avvenire grande spazio per Alfredo Cospito. Per Cospito arriva uno spiraglio dal procuratore generale, come abbiamo visto sono tanti i commenti oggi, in particolare quello sul Dubbio, ma anche quello su Riformista, diciamo, che invitano a prendere al volo questa opportunità. Comunque scrive: Avvenire, per cospite arriva uno spiraio dal PG e lui prende integratori e uno yogurt. Dopo la richiesta di un nuovo esame sul 41 bis, l'anarchico ora in ospedale torna ad assumere degli alimenti e non intende suicidarsi, dicono i suoi legali. Domani nuova informativa del guardia sigilli sul caso del Mastro. E l'alternativa è quella dell'alta sicurezza, spiega Avvenire. Quindi le odissee degli ultimi, come li chiama Avvenire, assistere i naufraghi è un obbligo dei giudici di Catania, stop al governo. Sul caso dell'SOS Humanity il tribunale liquida la dottrina Piantedosi, bisogna fornire sostegno a tutti i profughi senza possibilità di distinguere, come sancito invece dal decreto. E poi la situazione raccontata da Giulio Isola: più irregolari in mare e su terra, il Viminale punta ancora sui CPR. Soccorse ieri circa 50 persone dalla nave Joe Barents, adesso si aspetta l'indicazione di un porto. Più 49% di attraversamenti sulla rotta del Mediterraneo centrale, dice Frontex, e poi c'è il nodo dei tempi lunghi per chi fa domanda. E abbiamo ancora le notizie dagli esteri, due le questioni da segnalare. La Nigeria, pagina 13, la Nigeria si prepara al dopo Buhari, i giovani sfidano terrorismo e risorse. Risorse che per la Nigeria, come per tanti paesi africani, non sono una risorsa ma sono un handicap. Sul doppio appuntamento elettorale del 25 febbraio peserà il fattore demografico. Il 70% degli elettori ha meno di 30 anni, tra i candidati dati per favoriti ci sono Bola Tinubu e Atiku Abubakar. Chi vincerà sarà chiamato a gestire i miliardi di gas e petrodollari che costituiscono la ricchezza principale del paese. Dalla Nigeria all'Iran. Iran, ombrello cinese sul regime, il presidente Raisi a Pechino incontra Xi Jinping, continuano intanto le liberazioni, fuori il regista Rasulov. Più di un quarto delle esportazioni di greggio, nonostante gli embarghi imposti a più riprese, sono destinate al colosso orientale e l'Iran ostenta normalità, che tutto si può dire della situazione iraniana, meno che sia normale.
the sore in my soul, the mark in my heart, her acid rain. Her acid rain.
Nove e 51, ultimo intermezzo musicale della nostra rassegna stampa mattutina. Allora, ci manca da esaminare il Foglio e poi le cronache romane. Per quanto riguarda il Foglio, segnaliamo sicuramente l'articolo di Hermes Antonucci a pagina, credo che questa sia 2, e ancora sul caso Cospito, ma in particolare in relazione all'operato del guardia sigilli, e, operato diciamo che viene abbastanza censurato da Hermes Antonucci sin dal titolo. I motivi illogici con cui Nordio ha mantenuto Cospito al 41 bis. Si resta alquanto esterrefatti, scrive il Foglio, nel leggere la decisione con cui il ministro della giustizia Nordio ha respinto l'istanza di revoca del 41 bis per Alfredo Cospito, l'anarchico recluso nel carcere milanese di Opera in sciopero della fame da oltre 100 giorni per protesta contro l'applicazione del regime di carcere duro. La richiesta di revoca era stata presentata dal legale di Cospito alla luce dell'emergere di alcune novità, in particolare l'assoluzione a Roma di un gruppo di imputati accusati di praticare la lotta armata secondo le direttive di Cospito. Il provvedimento di Nordio sorprende perché non si limita legittimamente a sostenere che gli elementi di novità avanzati dalla difesa sono privi della necessaria portata demolitoria dei presupposti per il mantenimento del regime di 41 bis. E quindi a sottolineare la necessità di attendere la pronuncia della Corte di Cassazione sul caso, prevista come noto per il 24 febbraio. Al contrario, la decisione respinge l'istanza di revoca del 41 bis aggiungendo una serie di considerazioni manifestamente illogiche sulla necessità di mantenere Cospito al regime di carcere duro. Ad esempio, si afferma che i profili di pericolosità correlati al ruolo associativo di Alfredo Cospito risultano confermati dal moltiplicarsi delle azioni intimidatorie e violente seguite all'adozione del regime carcerario differenziato da parte di gruppi anarchi-insurrezionalisti. Il mondo antagonista, si legge nel provvedimento firmato da Nordio, si muove ispirandosi ad Alfredo Cospito a sostegno di costui, mediante azioni violente e di grave intimidazione, ossia proprio ciò che il detenuto propugna e che viene immediatamente raccolto e tradotto in pratica in atti concreti. Su questo l'atto cita alcuni recenti avvenimenti: l'invio di una lettera con proiettili al quotidiano Il Tirreno, l'incendio di un ripetitore telefonico a Torino, così come di 5 automobili a Roma. Insomma, se il 41 bis serviva ad evitare che Cospito istigasse alla violenza l'associazione eversiva di appartenenza, anche con il 41 bis la situazione non sarebbe cambiata, anzi, si sarebbe soltanto aggravata. Ancor più paradossale risulta il passaggio sulla capacità del detenuto di orientare le iniziative di lotta verso strategie e obiettivi sempre più rilevanti. Ciò, prosegue Nordio, è avvenuto soprattutto da quando Alfredo Cospito ha iniziato lo sciopero della fame, una forma di protesta tradizionalmente non violenta, ma che nel caso dell'anarchico ha assunto un significato assolutamente opposto. La dimostrazione la si trae da una frase pronunciata da Cospito: il corpo è la mia arma. Insomma, pure lo sciopero della fame non sarebbe altro che un atto di istigazione a delinquere da parte di Cospito. Un cortocircuito gigantesco che sembra essere stato generato dalla volontà di Nordio di dare retta alle frange più forcaiole, diciamo donzelliane, della maggioranza di governo, in particolare di Fratelli d'Italia. Uno spiraglio per la risoluzione della vicenda, tuttavia, è giunto dalla Procura Generale della Cassazione, che in vista dell'udienza del 24 febbraio ha depositato la richiesta di annullamento con rinvio dell'ordinanza con cui il Tribunale di Sorveglianza di Roma conferma il 41 bis per Cospito. Emerge nella motivazione dell'ordinanza impugnata, scrive il procuratore generale Salvato, una carenza di fattualità in ordine ai momenti di collegamento con l'associazione, che lascia sopravvivere la stigmatizzazione difensiva secondo cui la condizione interclusiva speciale fosse giustificata solo dalla necessità di contenimento dell'estremismo ideologico. Tradotto: Non è in discussione la natura sovversiva del detenuto, così come quella della Federazione Anarchica Informale, ma non ci sono evidenze che Cospito avrebbe lanciato ordini all'esterno per compiere condotte criminose. Una volta appresa la volontà della Procura Generale, Cospito ha deciso di riprendere ad assumere integratori. Così l'articolo di Hermes Antonucci, che mi pare, diciamo, particolarmente e sinteticamente puntuale e efficace. Chiudiamo con una rapida occhiata alle cronache di Roma, le cronache locali, ma pure qui diciamo siamo a tutta elezione. La Repubblica apre con Rocca che si prende la regione ma vince l'astensionismo, poi la prima sfida sulla sanità con la Cassazione che dice che l'ospedale San Giacomo va riaperto, Meloniani e Rampelliani a caccia di assessorati, il neogovernatore vuole Ridolfi alla sanità e Robilotta al bilancio. E vabbè, insomma, qui ci sarà tempo e modo per divertirsi fra di loro. E poi abbiamo due interviste a Amedeo Ciaccheri e Luca Bergamo che sostanzialmente, diciamo, si pongono come tessitori per rimettere insieme il centro-sinistra e 5 Stelle, detto molto in sintesi. E poi mi pare che non c'è molto, molto altro. C'è l'omicidio di Centocelle, con questo militare che è stato ucciso sulla Togliatti. Si parla di un omicidio per un posteggio, mi pare molto improbabile, ecco. Però c'è una super testimone che dice questo, vabbè. E così Repubblica, e passiamo al Corriere, ma pure qua non è che ci sia molto. Maggioranza ampia per Rocca presidente, ma c'è la fuga dal voto. Vogliamo risollevare la sanità, dice il vincitore. Beh, certo, se sarà come con la Polverini, non ci sarà molto da risollevare. E poi anche qua abbiamo l'omicidio di Centocelle con una ricostruzione, come dire, molto molto curiosa, ecco. Vabbè, vedremo. Non che sia rilevante più di tanto, al di là del fatto che è morto una persona, quindi c'è una vita umana che è venuta a mancare. Comunque, le 9:59 minuti primi, con la scarna rassegna stampa locale, noi possiamo chiudere qui la nostra rassegna stampa mattutina di Radio Onda Rossa, rassegna stampa che vi dà appuntamento domani come sempre intorno alle ore 8. Brevissimo intermezzo musicale e poi passiamo subito a Barcellona, perché